Allora, come vedete in questa figura, il pronomens è un vero problema. Infatti, il pronomens ci sta un sacco di cose. Vedete, ci stanno due delle tre ossine, e vedete che anche questo ha un effetto dimorfico. Mentre il pronomens è un piccolo orto. È un piccolo pronomen, abbastanza stupido. E però quello che determina il sesso maschile nella nostra specie non è sempre così, cioè non in tutte le specie il maschio ha due cromosomi sessuali diversi, la femmina di identici. Nella nostra specie è così. Allora, il cromosoma Y, quello che determina il sesso maschile, contiene pochi geni. Di questi ce n'è uno che è fondamentale per la determinazione del sesso genotipico. Vedremo che sono le differenze tra sesso genotipico e sesso genotipico. Il sesso genotipico è avere il cromosoma X6, no? Il sesso genotipico invece è quello che, o 2X se si è segna, scusate, e il sesso genotipico è quello che sembra essere fuori, quello che si attribuiscono quando nascete, ci hanno attribuito quando siamo nati i nostri genitori una superficiale distinzione degli organi genitali esterni. Di solito basta, non si sbaglia, ma non è proprio sempre così. Bene, sul braccio corto del cromosoma Y ci sta un piccolo gene che codifica per una proteina che chiamiamo CDS. CDS sta per cestitoaminocarbo. È un piccolo ormone, come vedete, che agisce sul primordio della gonade, cioè su quella struttura embrionale che darà origine o al testicolo o al ovaio e determina il differenziamento in senso maschile. Determina la formazione del testicolo. Allora, il primo punto importante è che, come c'è scritto qua sopra, lo sviluppo formale, lo sviluppo automatico dell'individuo in senso sessuale è fondamentalmente femminile. Questa cosa la ritroveremo nello sviluppo dell'apparato mentale, anche nello sviluppo del cervello. Lo sviluppo automatico è uno sviluppo femminile, in senso femminile. Poi ci sono tutta una serie di fattori che invece lo possono modificare e mandare in senso maschile. Ma fondamentalmente, se l'organismo si deve sviluppare da solo in maniera autonoma, sarà una femmina. A meno che non vengano fuori queste sostanze, come CDS, come altre che vediamo tra un momento, che lo indirizzano in questo modo. Chiaro? Allora, il CDS agisce sul primordio della gonade, che è una struttura onnipotente. Vale a dire una struttura che potenzialmente può diventare ovario o testicolo. Lasciata da sé diventa ovario, se c'è il DDS, se c'è il suo ormone diventa testicolo. Il passaggio è importante perché, come vedremo, il primordio della gonade a sua volta produce altre sostanze che avranno effetto in cascata sulle altre strutture e determina i caratteri sessuali primari e secondari. Allora, un primo caso di differenza tra sesso genotipico e sesso fenotipico è che sono descritti dei casi di persone che sono genotipicamente XX, è molto rara questa cosa, ma che sono maschi genotipicamente, perché hanno avuto una ricombinazione omologa, che omologa, è uno scambio di pezzi di DNA tra due cromosomi omologhi, e X e Y, pur essendo molto diversi, un maschio sono omologhi, quindi quando c'è ritorno, e io si separa, e in queste condizioni ci può essere uno scambio, per cui le sequenze del TDF passano dal cromosoma Y al cromosoma X. In questo caso noi possiamo avere, ripeto, è una situazione molto rara, ci sono dei casi descritti, di femmine XY e di maschi XY. Semplicemente perché è stato scambiato questo gene. Questo gene è fondamentale per questa cima, questa catena, quindi.
Senza bisogno di ulteriori, mentre il dodo di Wolf
regredisce perché non c'è questo però. Chiaro? Bene, infine il testosterone, il testicolo, ma questa volta la forma sigla è un metabolita, si chiama di il testosterone, questa sigla. È una forma un po' modificata chimicamente, agisce di nuovo su un primordio bipotente, che è quello che degenererà i genitali esterni. Lasciato a sé, questo forma genitali esterni femminili. Se c'è testosterone, il libido testosterone, genera genitali esterni maschili. Ripeto, l'assegnazione a un sesso fenotipico fatta da massa di un individuo avviene sulla base dell'aspetto esterno, dei genitali esterni. Chiaro? È così che hanno definito se mettervi le scarpine celesti per l'Europa. Ora, una cosa importante, perché ci torneremo fra un momento, è la relazione di base. Questo è un ormone steroideo. Questo è un ormone steroideo, naturalmente. Questo no, questo è un policistico. È una proteina. Nel mediano. Quindi, abbiamo due figure che sono semplicemente riassuntive di quello che abbiamo detto fino adesso. E cioè che abbiamo un primordio della gonade che è bipotente e da cui differentemente in senso maschile che è indotto dalla presenza del cliente. Poi abbiamo due primordi del genitale interno che sono unipotenti e lo sviluppo in senso maschile è indotto dalla contemporanea presenza di testosterone che stimola lo sviluppo del corpo di uomo e è mediata che induce la regressione del dotto di vita. E infine abbiamo di nuovo un primordio bipotente dei genitali esterni, la cui sviluppo in senso maschile è indotto dalla presenza del testosterone. Ricordate che gli ormoni sessuali, il testosterone sono, o gli estrogeni, sono prodotti dalle gonadi. Quindi la presenza sempre di TDS e questa induzione determina quale ormone produrrà la gonade e quindi lo sviluppo di tutto il resto. Chiaro? Ok, questo è lo schema. Lo schema poi ci rifaremo perché adesso scriveremo una serie di casi in cui ci sono dei problemi. È chiaro che se manca il TDF, o se il TDF è stato un'altra parte, lo sviluppo avviene tutto nell'altro senso. Cioè il TDF avviene maschile, siamo veramente all'inizio di questa cascata di eventi. Ma possiamo avere una serie di malattie, patologie, disturbi, chiamate di modificare, effetti genetici, per cui questo processo è in qualche modo alterato. Allora, punto primo, ricordo ci sono due enzimi, uno è l'alfa 5 alfa riduttasi che trasforma il testosterone in idrotestosterone, ma soprattutto importante è l'aromatasi. L'aromatasi trasforma il testosterone in estradiolo, come vi ho detto, testosterone e estradiolo sono parenti stretti. Vedrete che l'aromatasi è importante perché è un clima che nel cervello trasforma il testosterone in estradiolo. Come vedremo un po' più avanti stamattina, la mascolinizzazione, la femminilizzazione del cervello è in realtà si dipende non tanto dall'estradiolo, dal testosterone, quanto da livelli diversi di estradiolo. Vedremo un po' più avanti. Il martinismo lo vediamo dopo. Vediamo
prima queste tre sindromi.
Allora, la prima è la insieme le sensibilità di errore. La sindrome di sensibilità agli androgeni è dovuta alla mancanza del recettore per il testosterone. Allora, in questi soggetti abbiamo un normale TF che induce il rimorso dell'addome a trasformarsi in testicolo, perché a generare genitali interni maschili, a generare la zona dello schifo. Il testicolo comincia a produrre testosterone, ma non c'è un settore per il testosterone. Allora, quello che si ha è che, essendo l'MIH prodotto formalmente, ed essendoci informato del settore per l'MIH, perché, ripeto, è un po' di tutti, non è normale, il dodo libero viene a regredire. Nel dodo di Wolf che cosa succede? Succede che la sua capacità di sviluppo è legata alla quantità di testosterone che c'è e alla quantità di testosterone che c'è, alla gravità del testosterone, cioè a quanto il testosterone c'è, a quanto è funzionale. In generale funziona pochino e quindi abbiamo dei genitali interni che sono maschili ma ipotropici, aromatici. Il punto è che il testosterone agisce sul primordio dei genitali esterni e qui la faccenda è più grave. Perché? Perché mentre il dodo di Wolf, anche se poco simulato, non sa che fare una cosa, la parata genitale maschile, i genitali esterni, se non sono stimolati, diventano genitali esterni femminili. E difatti questi soggetti sono femmine alla madre, perché nascono con i genitali esterni. Cosa c'è? Chiaro? Sono femmine, sono delle bambine che però cominciano ad avere dei problemi quando la libertà c'è. Qualcuno di essere libertà non perde. Naturalmente, quando sono femmine, dei testicoli che però non scendono dalla cavità addominale, vedete che poi si formano nella cavità addominale e poi durante lo sviluppo scendono all'esterno. Naturalmente in questo caso sono dei testicoli che restano all'interno della cavità addominale, perché i genitali esterni sono femminili. Chiaro? Quindi queste sono delle femmine sterili che si accorgono di avere tutta una serie di problemi poi di mascolinizzazione alla pubertà. Un altro esempio di questo tipo è la mancanza di ciclo alfa-reduttasi. La mancanza di ciclo alfa-reduttasi blocca la trasformazione di testosterone in idrotestosterone. Allora, in questo caso abbiamo il TDF che induce la formazione del testicolo. I genitali esterni questa volta sono maschili, si formano correttamente perché il testosterone stesso che agisce sul dodo di Wolf. Il problema sono di nuovo i genitali esterni, perché l'induzione del sesso maschile sui genitali esterni dipende dal livello del testosterone. E quindi abbiamo di nuovo delle signorine che in realtà sono dei signorini da un punto di vista del loro genotipo e del loro apparato sessuale interno e che di nuovo hanno dei problemi di, naturalmente di sterilità ma anche di mascolinizzazione, soprattutto questa è una mascolinizzazione più grave perché in realtà di nuovo il testosterone è quello che induce i caratteri sessuali secondari. Mi spiego? Cambio della voce o la barba alla pubertà, che in questo caso potrebbe essere anche come effetto mascolinizzante più grave che non la mancanza del recettore, perché in quel caso la mancanza del recettore agisce anche sulla la mancanza del recettore impedisce anche uno sviluppo corretto dei sesso maschile corretto dei caratteri sessuali secondari, mentre invece in questo caso i caratteri sessuali secondari devono essere utilizzati. Sono delle bambine che vengono mascolinizzate piuttosto evidentemente al momento della pubertà, quando sta l'espressione di questa sostanza. La terza di queste sindromi è la sindrome adrenogenitale. La sindrome adrenogenitale in realtà non è una malattia dell'apparato sessuale, è una malattia della via gastrorenale. La via gastrorenale, se ricordate, produce aldosterone, cortisolo e poi una piccola quantità di steroidi sessuali. Perché produce una piccola quantità di steroidi sessuali, soprattutto di testosterone? Perché questi ormoni steroidei sono tutti collegati tra loro nel loro metabolismo. Allora succede che se abbiamo dei difetti nella catena metabolica che nella ghiandola surrenale portano alla sintesi di cortisolo, per esempio, invece di produrre cortisolo, la ghiandola inizierà a produrre quantità maggiore di testosterone. Chiaro? Se la crema di metabolica è interrotta, si producono più facilmente gli altri metaboliti. E quindi la ghiandola surrenale viene a produrre, se c'è, una quantità molto importante di steroidi sessuali, con un dettaglio che aggrava la situazione, e cioè che l'attività della ghiandola surrenale dipende dall'ipofisi. L'ipofisi, se c'è la CPH stimola la ghiandola surrenale a produrre il cortisolo. Il cortisolo è l'ormone che agisce con un meccanismo fisico negativo sulla sintesi e secrezione di CPH da parte dell'ipofisi. E già, ma adesso la nostra ghiandola surrenale non produce il cortisolo, produce il testosterone, che non ha effetto di controllo sulla CPH. Significa che i livelli di cortisolo sono costantemente bassi e che c'è un livello costante molto alto di CPH, continua a stimolare la ghiandola surrenale, la quale non produce cortisolo, produce testosterone, e quindi per questa ragione la surrenale produce una quantità molto alta di steroidi maschili. La sindrome di materia vegetale è infatti caratterizzata, sono di nuovo femmine come genotipo, che hanno dei difetti di sviluppo degli organi sessuali, soprattutto hanno una notevole mascolinizzazione dei caratteri sessuali secondari. Nei maschi c'è una piccola mascolinizzazione. Allora, secondo voi come si potrebbe trattare, come si tratta in effetti, la sindrome adrenogenitale? Somministrando il cortisolo, intanto questi signori o signorine hanno dei livelli di cortisolo patologicamente bassi, quindi hanno quella che chiamiamo malattia di abito, quindi hanno bisogno di cortisolo. Ma a parte questo, date il cortisolo e quindi bloccate questo circolo vizioso e ristabilite la funzione normale. Allora, tutto questo per spiegarvi come, farvi vedere come in realtà tutta una serie di difetti metabolici di questo genere possono portare a dei difetti di sviluppo sessuale nonostante nonostante che il senso genotipico sia una cosa importante è che vi rendete conto che queste sono tutte malattie molto rare, non difetti molto rari, ma vi rendete conto che la faccenda è molto complessa e che in realtà ci sono tutta una serie di difetti più piccoli, meno gravi, meno evidenti, che però possono determinare condizioni di fuori creare dei problemi. L'altro aspetto importante è che, se ci renderete conto, gli ormoni che stanno in circolo durante lo sviluppo embrionale, e anche quello che ho fatto, hanno un ruolo fondamentale. Allora, il martinismo è una discussione, una teologia di nuovo, ben nota agli allenatori, soprattutto agli allenatori, soprattutto di bambini, ed è che quando avete una gravidanza gemellare di un maschio e di una femmina, di un vitello e di una vitellina, e succede che il progesterone del testosterone, sintetizzato dal vitello che va in circolo, va in circolo attraverso il circolo placentare anche nella sua sorella gemella e induce tutta una serie di difetti. Tempo stesso l'estradiolo prodotto dalla sorella gemella va a finire nel circolo del maschio e il risultato pratico è che il maschio è poco maschio, ma che la femmina è quasi sempre completamente sterile. Perché in questa fase dello sviluppo abbiamo visto che l'esposizione al testosterone che interferisce con il normale sviluppo femminile. Chiaro? Allora, questa che è una curiosità da allenatori, semmai da veterinari, ve la faccio vedere semplicemente per introdurre un concetto che sarà importante, adesso che ci andremo a parlare di questo, e cioè che il livello di ormoni circolanti, il tipo di ormoni circolanti, durante lo sviluppo embrionale, poi durante la vita postnatale, è fondamentale per indurre corretto sviluppo sessuale. Bene, allora, le relazioni tra apparato sessuale e sesso del cervello sono relazioni di univoche, doppie. Noi abbiamo già studiato in realtà come il cervello controlla la funzione sessuale attraverso l'asse ipotalamico chitarra. Vedete come il ipotalamo controlla l'ipofisi, la secrezione degli ormoni ipofisari e attraverso la secrezione degli ormoni ipofisari controlla l'attività delle gonadi e dell'apparato sessuale. Quello di cui ci occupiamo adesso è invece la reazione contraria, cioè come gli ormoni prodotti dalle gonadi agiscono sul sistema nervoso centrale. Allora, chiediamo subito che gli ormoni delle gonadi agiscono sul sistema nervoso in due modi. Abbiamo effetti di organizzazione e effetti di attivazione. Che cosa vuol dire? Gli effetti di organizzazione sono effetti strutturali degli ormoni del cervello, cioè sono azioni che si svolgono prevalentemente durante lo sviluppo e che agiscono sulla struttura del cervello, sulle connessioni, sui circuiti. Gli effetti di attivazione invece sono degli effetti che si hanno prevalentemente durante la vita adulta, dopo la pubertà di solito, e sono effetti funzionali, cioè sono dovuti al fatto che dopo la pubertà gli ormoni sessuali agiscono sui circuiti nervosi e ne inducono la funzione. Chiaro? Di conseguenza, gli effetti di organizzazione sono permanenti e irreversibili, perché sono effetti di sviluppo. È un classico esempio di effetto del periodo critico, in cui in questo caso l'esposizione non è l'esposizione a una stimolazione sensoriale, a un'esperienza, è l'esposizione a una certa sostanza chimica, l'ormone sessuale, testosterone, lo stradiolo. Mentre gli effetti di attivazione sono, per forza di cose, temporanei e reversibili. Tanto per capirci, perché vedremo adesso degli esempi, effetti di organizzazione sono azioni per contestuali, una serie di punti, quasi un silenzio, ci sono recettori, non solo di votare, ma proprio per cervello. Una serie di nuclei di circuiti che servono per guidare, determinare il comportamento sessuale di maschile o femminile. L'effetto di attivazione, tra l'altro, è quello di attivare, mettere in moto questo comportamento. Chiaro? Quindi abbiamo tra maschi e femmine dei dimorfismi e dei diversismi. Il dimorfismo è una differente struttura, cioè è il risultato di un effetto di organizzazione, mentre il diversismo è una differenza funzionale, è il risultato di un effetto, è una differenza di funzione, cioè il risultato di un effetto di estimazione. Chiaro? Eh? Allora, gli effetti di attivazione negli adulti soprattutto sono chiaramente in relazione con il livello del mondo scolastico. Ci sono centinaia di esperimenti di questo genere, questo è uno, questo è un altro, in cui può vedere chiaramente che l'attivazione di un determinato comportamento sessuale, di tipo maschile o femminile, in un adulto, è dipendente, cioè proporzionale alla quantità di ormone circolante. Vedete, si può ridurre una femmina un comportamento di sessualità maschile, come in questo caso, e si può andare a misurare che quanto più l'estradiolo si somministra, per esempio, e quindi si trova in circolo, tanto più facile è ridurre questo comportamento. L'espressione di questo comportamento è in relazione con la quantità di ormoni circolanti. La stessa cosa si può dire in individui che siano stati, per esempio, castrati. Non c'è stata, vedremo adesso, c'è una differenza tra questa alla nascita e anche qui di nuovo potete vedere che potete indurre, per esempio, il comportamento maschile di un ratto castrato e inibire il comportamento femminile che invece era attivato per la mancanza di ormoni sessuali maschili. E vedete che c'è una relazione assolutamente inversa tra l'induzione di questi due comportamenti e la quantità di ormone maschile circolante. Chiaro? Quindi, è chiaro che le attivazioni sono legate alla presenza di ormoni circolanti e che sono dovuti e che sono tanto più intensi quanto maggiore è la quantità di ormone presente in circolo. Allora, lo schema generale è questo, di nuovo. Noi abbiamo un aspetto di attivazione durante l'organizzazione. Durante lo sviluppo, e questo avviene più o meno intorno alla nascita per i bambini, più un po' prima, più un po' dopo, più un po' prima, un po' dopo, più o meno intorno alla nascita, questa cosa, per cui abbiamo un periodo critico in cui l'ormone ha un'azione di organizzazione sul sistema nervoso e ne induce lo sviluppo in senso maschile, in senso femminile. Dopodiché arriva una fase quiescente e nella pubertà, quando riaumentano i livelli di secrezione di ormoni sessuali, abbiamo un'induzione del comportamento attraverso effetti di attivazione. Questo schema è lo schema più, è il modello più accreditato, quello che è valido da 30 anni, 40 anni. Vedremo però, un po' più avanti, che questo modello è stato messo in crisi poche settimane fa dall'altro. Questo modello prevede che cosa? Prevede che il comportamento di un maschio o di una femmina adulta che avviene in risposta nell'adulto alla somministrazione, alla presenza di una secrezione, quindi di ormoni sessuali maschili, sia però determinato durante lo sviluppo dal fatto che l'esposizione a un ormone o a un altro induca lo sviluppo di circuiti di tipo maschile o di tipo femminile. Chiaro? Cioè, questo modello come per lo sviluppo dell'apparato sessuale, anche per il dimorfismo sessuale del cervello, una cellula e poi il maschio e il dopodiché, una volta che il cervello è mascolinizzato o femminilizzato, gli effetti di attivazione non possono che essere di tipo maschile o femminile. Chiaro? E in effetti c'è tutta una serie di esperimenti che dimostrano come, per esempio, se io ho una femmina e durante lo sviluppo la espongo ad alti livelli di testosterone, durante la finestra temporale giusta, indurrò una mascolinizzazione del cervello di questa femmina. Questa femmina nasce, cresce fino alla pubertà, adesso se io, arrivata alla pubertà, il somministro del testosterone, la femmina risponderà al testosterone con un comportamento sessuale ma non sarà in grado di rispondere agli estrogeni. Perché? Perché gli estrogeni agirebbero soltanto sul circuito femminile che non c'è, non si è formato. Chiaro?
Rispetto a quello che ho detto prima sugli effetti dell'organizzazione.
Sono questi gli effetti dell'organizzazione. Questo è l'effetto dell'organizzazione. Lo sviluppo, l'effetto dell'organizzazione è di struttura. Ed è l'effetto permanente che avviene durante lo sviluppo. Il testosterone nello sviluppo organizza i circuiti in maniera maschile. Il testosterone nell'adulto attiva i circuiti maschili a produrre un comportamento maschile. Ok? Solo che questa è una femmina. Se prendiamo un maschio e lo castriamo in anato, a questo punto lui avrà gli effetti di organizzazione che sono in senso femminile. Perché? Perché il cervello, anche lui, tende ad essere naturalmente femmina, anche se ha bisogno di bassi livelli di estrogeno, non è proprio come l'apparato sessuale si svilupperebbe in altri modi, ma anche il cervello tende a svilupparsi in senso femminile, eccetera. Tende a svilupparsi in senso femminile. Quindi, l'individuo che è stato castrato, appena nato, da adulto non sarà in grado di rispondere al testosterone, ma risponderà agli estrogeni mettendo in atto comportamenti sessuali femminili. Di nuovo, perché non risponde al testosterone? Non risponde al testosterone perché non ha il circuito giusto, quindi non può produrre quel comportamento. Ma risponde agli estrogeni e produce il comportamento femminile.
Ma non avevamo detto che anche dopo il periodo di ciclo, a seconda di l'azione degli ormoni, ci sono delle differenze di funzione?
Sì, lo dice, c'è il circuito.
Ah, non
è quello che ho fatto. Allora, no, voglio capire una cosa. Questo maschio che è stato adulto è trattato con le ormoni sessuali. Chiaro? Ok? Questo è un maschio castrato appena nato. Quello ha il circuito, si è formato, questo no. Ma vedremo adesso che non è così semplice. Chiaro? Chiaro? E io posso recuperare il fenotipo maschile in questo soggetto dando ormoni sessuali. Se io lo castro e gli somministro questo testosterone, da adulto lui risponderà al testosterone ma non agli estrogeni. Quindi il modello, ripeto, quello che ho praticato e anche quello che ha più modello funziona è pura abbastanza simile. Perché quelli che riprendono gli esperimenti, che sono gli esperimenti corollari, che tendono a completare il modello, in qualche modo sono influenzati. Quindi è molto facile, perché è facile utilizzare dei dati che sono a favore di un modello corrente e non ottenere e indicare dei dati che sono contro. Questo è normale nell'andamento della scienza, senza che chi ottiene quindi che i dati sia disonesto. E che se un modello funziona, uno fa l'esperimento in un modo tale per cui e lo interpreta e viene interpretato in un modo tale per cui porta da prima. Allora, quello che succede, torniamo su questo dopo, è successo che a settembre è stato pubblicato su Metro un articolo molto interessante che mette in crisi questa storia di una ricerca fatta da una ricercatrice francese che si chiama Catherine Dulac. È una neurobiologa. Allora, lei si è sempre occupata di olfatto. E c'è una parte del sistema olfattivo, ci occuperemo anche noi, che si chiama Omero Natale, e serve per sentire degli odori molto particolari, che si chiamano feromoni. Feromoni sono delle sostanze che vengono emesse dalle maschere, dalle femmine, anche dalla nostra specie, che non hanno un odore particolare, ma che attivano il settore dell'organo nasale e stimolano, inducono comportamenti di tipo sessuale. Ok? Ora, uno di questi feromoni, quello maschile, agisce attivando un recettore che si chiama TRPC2, non ha importanza, ma che cosa ha fatto la Dulac? Ha prodotto, ha generato un corpo che in questo recettore non ha la funzione. Allora, che cosa dopo trattenere questo recettore non è più. Allora, cosa ha dimostrato questo dopo? Ha dimostrato che in realtà questi animali non possono rispondere per un po' maschili, perché il recettore risponde, quello che dice, raccoglie però un segnale del suo e risponde esclusivamente per feromoni femminili. Ma quello che succede è che i maschi adulti che non pochi, che sono tanti, che non possono rispondere per feromoni maschili, rispondono però per feromoni femminili. Chiaro? Questi maschi si vengono, questi maschi si vengono esposti. Per un momento femminile hanno dei comportamenti. Per contrario. Perché non possono rispondere al problema maschile? Come la destra e la sinistra. Le femmine non possono rispondere al problema femminile e quindi rispondono però al problema maschile, cioè si comportano sessualmente al maschio. Vale a dire che cercano di montare le femmine. Fanno tutta una serie di azioni che hanno a che fare con il cambiamento, comportandosi come se fossero dei maschi. Cosa significa questo? Significa che sono temi adulti, si sono sviluppati normalmente, hanno visto gli strumenti durante lo sviluppo, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa significa? Significa che queste femmine in realtà hanno i circuiti maschili funzionanti. No? Chiaro? Cioè il circuito c'è. Non può essere non potendo rispondere al feromone maschile, rispondono al loro femminile. Se valesse il modello che avevamo detto prima, non dovrebbero avere attività sessuale, non dovrebbero avere comportamento sessuale, perché dovrebbero avere dei circuiti femminili che sono attivabili solo dal feromone maschile, ma siccome loro il feromone maschile non lo sentono, chiaro. Potrebbe però essere che, siccome la mutazione è stata prodotta ed è la mutazione che esiste da quando esiste l'individuo, che ci sia una modificazione, una regolamentazione durante lo sviluppo, e quindi in realtà l'effetto che si vede è un effetto secondario. Allora, che cosa ha fatto? Ventilata quello dei topi non mutanti e ha inattivato farmacologicamente il recettore. E ha visto la stessa cosa. Cioè ha visto che se si inattiva il recettore per il feromone maschile, allora le femmine rispondono al feromone femminile con dei comportamenti sessuali. Chiaro? Cosa significa quindi? Significa che nel modello che noi abbiamo visto prima, che è quello che dobbiamo ancora comprare, perché soltanto una esigenza, quello che abbiamo visto prima è un effetto di organizzazione, di struttura, che è mascolinizza o femminilizza il cervello. Quindi abbiamo un circuito maschile e un circuito femminile. E a seconda del circuito che si forma durante lo sviluppo, potremo rispondere in salute. Chiaro? Diciamo. Ora, da questo segue che dovremmo avere una struttura sessualmente orientata. Secondo questo modello, invece, noi non abbiamo una struttura così sessualmente orientata, abbiamo tutte e due. Quello che cambia è l'interruttore, che è l'organo paranasale. Per cui, se siamo maschi, rispondiamo allo stimolo femminile. Se siamo femmine, rispondiamo allo stimolo maschile. Chiaro? No, va bene, sta bene, non mi sta dando. Ah, lei sedete. Sedete che guardate che sembra più bellissimo. Fate un po'. Se no ci perdiamo come dice, eh? c'è una mutazione con queste qua, di solito c'è una, un compenso per cui si esprimono di più gli altri settori. Okay. Dunque, l'ultima cosa, e poi vi lascio a queste signorine, è questa. Questa presenta un po' paradossale. Ed è che in realtà le regioni del sistema nervoso centrale, che saranno dimorfiche, che sono dimorfiche, cioè quelle diverse tra maschi e femmine, sono dimorfiche perché esprimono molta aromatasi, cioè gli aromi dimorfici sono degli aromi pieni di aromatasi. L'aromatasi, come ho detto prima, è l'enzima che trasforma il testosterone in estradiolo. Allora, questa cosa qui è un po' paradossale, perché? Perché se l'esposizione all'estradiolo determina la femminilizzazione, nel maschio, dentro il cervello, il testosterone circola, passa la barriera encefalica molto facilmente, arriva dentro il cervello e dentro il cervello viene trasformato tutto in estradiolo. Quindi il paradosso è che dentro il cervello dei maschi c'è una quantità di estradiolo molto maggiore che nelle femmine. Vale a dire che la mascolinizzazione del cervello maschile dipende da alti livelli di estrogeni. Com'è possibile questa cosa? È un po' paradossale. Ci sono due teorie per spiegare questa cosa, che sono...
Io non ho mai capito bene le differenze, perché c'è una differenza, non ce la faccio vedere, però questo modo è una differenza di quelle sottili. Allora, la differenza è, ci sono due teorie, sono una cosiddetta teoria protettiva. Dunque, dovete sapere che questi ormoni steroidesi, come sono lipofili, liposolubili, non circolano nel sistema, circolano attaccati alle proteine. E c'è una proteina che si chiama alfa-fetoproteina, che è quella che lega l'estradiolo. Allora, l'ipotesi protettiva è che l'estradiolo non riesca ad andare nel cervello perché è legato alla proteina, cioè la proteina lo sequestra e non gli permette di entrare nel cervello se non a livelli molto bassi. E questi livelli bassi sono quelli che servono per fare il cervello femminile durante lo sviluppo. Chiaro? Nella femmina circolano altri livelli di estrogeno. La parte proteina lo sequestra non permette a questa grande quantità di estrogeno di entrare nel cervello. Ne entra solo poco e quel poco che entra fa il cervello femminile. Nel maschio di estradiolo circolante non ce n'è tanto, però c'è tanto testosterone. E il testosterone ha una sua proteina, che però probabilmente lo lega in maniera diversa, meno efficace, meno efficiente dell'alfa-feto proteina, e quindi ci sono dei livelli molto più alti di testosterone che dal sangue passano al cervello. Il cervello viene trasformato in estradiolo e quindi abbiamo nei maschi un altro livello di estradiolo nel sistema nervoso centrale.
Perché nel maschio la proteina non lega
al sangue? Nel maschio
non c'è il sangue. Non deve essere il
sangue. Ah no, la proteina nel sangue. Altra che la proteina, c'è una proteina che lega. È una proteina che serve per trasportare tutte le sostanze liposolubili. Vengono veicolate nel sangue per carica delle proteine, perché non potrebbero stare sciolte. Lo stesso vale per gli ormoni tiroidei, il cortisolo, anche tutti i grassi, no? Quando andate a guardare le HDL, le IRDL, eccetera, le glicemiche, sono tutte proteine che trasportano le diverse componenti dei lipidi. Chiaro? Quindi in questo caso la proteina sequestra l'estradiolo nel femmine, nei maschi invece arriva quel po' di testosterone nel cervello che viene trasformato in estradiolo e fa un cervello maschile.
della romanza dove si trova?
Nel Greco.
Ah, e come mai quello dei maschi? Cioè, quello così si struttura. Quello dei maschi è di più.
I neuroni qui hanno prima. No, no, scusa, i neuroni dei nuclei di morti si scrivono la romanzata. I neuroni dei nuclei di morti si scrivono la romanzata.
Ah, ok.
A seconda di quanto del posteriore gli altri, noi si trasformano in essere di otto, chiaro? Benzino lo esprimo, siete sia maschi, siete sia femmine. L'effetto, l'azione dell'enzima dipende dalla quantità di substrato, cioè di ormone che arriva a
scelta. Quindi di entrambi c'è varie quantità di aromatici. Ma c'è stato dire una cosa di più, no?
Sì.
Però non c'è la prima testa di oro, che si vede che non solo nel cervello, non pare.
Poi viene il risultato. Non vuole equilibrio. Non mi preoccupi, non mi vengono le chiese. L'altra ipotesi è l'ipotesi di presenza del rilascio. L'ipotesi del rilascio è che l'alfa beta-proteina sequestra questa di oro e lo chiede un po' poco. Cioè regola che cosa? Regola praticamente il passaggio da questa di oro dal sangue ai tessuti. È in equilibrio, c'è cioè un equilibrio tra quello legato e quello liberato, per cui ci sono tessuti. Quindi, nelle femmine sequestra l'estradiolo e lo rilascia lentamente, in modo che ci sia una quantità regolata. E quindi è il livello femminile. Nel maschio, c'è praticamente l'estradiolo circolante, l'alfa fetoproteina va la stessa porta. Per il forte estradiolo circolante che c'è, ma a questo punto nel maschio di nuovo abbiamo una forte quantità di testosterone che va a finire nel sistema nervoso centrale, diventa estradiolo, chiaro? E determina la mascolinizzazione del suo corpo. In realtà le due cose dicono la stessa cosa, e cioè che c'è, cioè, sono due modi di vedere la stessa cosa, cioè c'è un sistema che regola l'accesso di estradiolo al cervello. L'alfa fetoproteina regola quanto estradiolo riesce a entrare nel sistema nervoso centrale. Il testosterone circolante nei maschi che è molto alto, dà l'eccesso di estradiolo che serve per mascolinizzare il cervello. Cosa c'è di diverso nelle due teorie? È che una dice che la fetoproteina serve a proteggere il cervello femminile da un eccesso di estradiolo. L'altro caso dice che la fetoproteina fornisce al cervello femminile la giusta quantità di estradiolo, sulla quale si sovrappone il testosterone nei maschi. Chiaro? In realtà il punto è che per fare il cervello femminile ci vuole una piccola quantità di ormoni femminili, quindi non è che lo sviluppo femminile del cervello sia automatico come per l'attività di sé. Chiaro? Per fare il cervello maschile ci vuole un eccesso di testosterone che viene trasformato in estradiolo all'interno del sistema nervoso. Chiaro? Quindi, in ultima analisi, l'ormone che agisce sui neuroni è sempre estradiolo, a seconda della quantità di estradiolo che c'è, avremo un effetto mascolinizzando e femminizzando. E vedremo che questa cosa, questa differenza quantitativa si spiega abbastanza bene, come ho detto questa mattina, che effetto ha? Qual è la differenza del dimorfismo principale? Il dimorfismo principale, soprattutto nei nuclei ipotalamici, ci sono più neuroni nei nuclei maschili che nei nuclei femminili. Quindi che cosa fa il testosterone, la sua mania di riduce la morte neuronale programmata. presidenti economici, questa morte è regolata dalle relazioni sessuali. Più estraneo c'è, meno neuroni muoiono. E allora, nelle femmine muoiono i neuroni di massa. Di conseguenza, le femmine hanno un peso piccolo di massa. Questo è il dimorfismo. Lo vediamo domani mattina. Questo sentimento era per farvi vedere di come si spiega l'effetto quantitativo dello stesso ormone nel mascolinizzare la femminilità. Chiaro? Domande? Vi lascio in mani loro che
noi ci rivediamo domattina.
Io mi devo